Hi, John.
So, this is a true story.
Questa è una storia vera.
Pastor William Tenet of New England was a very eloquent preacher, but he once had a very hard time to prepare a sermon to convince a famous atheist of the truth of Christianity.
Il pastore William Tenet del New England era un predicatore molto eloquente, ma una volta ebbe difficoltà a preparare un sermone per convincere un famoso ateo della verità del cristianesimo.
In attempting to deliver this labor discourse, he was so confused as to be compelled to stop and close the service by a prayer. He felt like a failure.
Nel tentativo di pronunciare questo faticoso discorso che aveva preparato, si sentì così confuso, si sentì muto e non poté parlare, e interruppe il servizio e chiuse con una preghiera. Si sentiva un fallito.
But with this unexpected failure in a person who had so often astonished the unbeliever with the force of his eloquence, led the atheist to reflect that Mr. Tenet had been at other times aided by a divine power.
Ma questo fallimento inaspettato in una persona come lui, che tanto spesso aveva stupito gli atei con la forza della sua eloquenza, portò l'ateo in questione a riflettere che il pastore Tenet le altre volte era stato aiutato da un potere divino.
It must have been a supernatural force that helps him all the other times.
Doveva essere stato una forza soprannaturale ad averlo fatto parlare in modo tanto unto le altre volte.
This reflection brought him to conversion.
Questa riflessione portò l'ateo alla conversione.
God accomplished by silence what his servant wished to do by persuasive preaching.
Lo Spirito di Dio poté così compiere attraverso il fallimento del suo servo ciò che in tutte le sue predicazioni persuasive non avevano potuto.
Mr. Tenet afterwards used to say that his dumb sermon was one of the most profitable sermons that had ever been delivered.
Il pastore Tenet in seguito predicava che il suo sermone muto fu uno dei suoi più potenti.
Yeah, that shows that, like it says, God uses the foolish of the world to, you know, that scripture.
Sì, Gian dice questo, mostra quella scrittura che dice che Dio usa le cose stolte, le cose pazze, le cose semplici.
Yeah, so he said he used one of his dumb sermons to convert a famous atheist.
Cioè, Dio ha usato un sermone muto per convertire un ateo, per mostrare la potenza di Dio. To show the power of God that it's not we, it's really him. Per mostrare che non siamo noi, ma è Dio che opera.
Show that all his eloquence couldn't convert an atheist.
Per mostrare che tutta la sua eloquenza non ha potuto convertire un ateo.
As he used one of his most simple sermons.
Ah, che Dio ha usato un sermone semplice, cioè niente.
Yeah, that's about it.
Questo è tutto.
Gloria al Signore. Bene, oggi andiamo veloci perché abbiamo un po' di territorio da percorrere qua.
Amen.
Entriamo subito al dunque, Angela.
Sì.
In conclusione, però, volevo commentare un po' questa storia del pastore William Tenet. Guarda, io direi questo ai fratelli o sorelle che si sentono magari falliti.
Tutti a volte siamo così. Tutti falliamo.
E tutti si rendono conto dei nostri fallimenti. E a volte siamo così perché così è la cosa. Siamo destinati a sbagliare, errare, peccare, però c'è il pentimento. Poi, però viene il diavolo e il Signore ci dà il perdono, il diavolo ci dà la condanna. Ora noi fessacchiotti guardiamo la condanna. Come ho potuto fare questo? Sbagli grossi, un divorzio, un incidente di macchina. Beh, il Signore ti perdona. Cosa vuoi fare? Hai avuto un incidente? Bene, puoi solo migliorare, puoi solo imparare, puoi solo lavorare per non ripeterlo. Hanno capito tutti che hai fallito. Hanno capito tutti che tu sei, io sono l'ultimo della serie. Comunque quando il mondo, per esempio oggi viviamo in un mondo nelle scuole, per esempio, che ti bulleggiano. Guarda, se tutti ti hanno abbandonato e adesso una cosa è chiara, che sei sconfitto. Fai questo, fratellino. guarda a Dio. Il fallimento è il segnale di Dio che devi guardare a Lui, cioè l'ultimo avvertimento. Guardare a quello che... Andiamo a Zaccaria 10, guarda.
Sì.
Lì c'è una scrittura. Dobbiamo guardare a quello che Dio ci dice, nella sua parola. Verso 3 al 12, per cortesia.
Zaccaria 10?
Sì, da 3 al 12. Il Signore?
3 a 12. Il Signore degli eserciti visita il suo gregge, la casa di Giuda, e ne fa come il suo cavallo d'onore nella battaglia.
Il Signore vuole visitarci e vuole benedirci.
Da lui uscirà la pietra angolare, da lui il paletto, da lui l'arco di battaglia, da lui usciranno tutti i condottieri insieme.
Capito? Tutto ciò che abbiamo bisogno viene dal Signore. 5.
Saranno come prodi che calpestano il fango delle strade in battaglia. Combatteranno perché il Signore è con loro.
Perché il Signore è con noi, ma...
Ma quelli che sono in groppa ai cavalli saranno confusi.
Capito? I ricchi, i potenti, i multinazionali, i governanti che nessuno li ha eletti, capre, caprone, supercapre, nessuno li ha eletti ma governano. Mm-hmm. Nel nome della democrazia, guarda un po' che razza di mafia che siamo capitati. 6.
Io rafforzerò la casa di Giuda, salverò la casa di Giuseppe e li ricondurrò perché ho pietà di loro.
Gloria a Dio.
Saranno come se non li avessi mai scacciati, perché io sono il Signore, il loro Dio, e li esaudirò.
Grazie, Signore.
Quelli di Efraim saranno come un prode, e il loro cuore si rallegrerà come per effetto del vino.
Capito, fratelli, il Signore ci incoraggia.
I loro figli lo vedranno e si rallegreranno. Il loro cuore esulterà nel Signore. Con un fischio li raccoglierò perché li voglio riscattare.
Il Signore ci fischia.
Essi si moltiplicheranno come già si moltiplicarono.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Vai al 10.
Io li farò tornare dal paese d'Egitto e li raccoglierò dalla Siria. Li farò venire nel paese di Galaad e in Libano, ma non vi si troverà posto sufficiente per loro.
Perché saranno così tanti e benedetti. Un po' come adesso siamo sparsi in 60 nazioni. Dio ci chiama ad andare nel posto di protezione, che può essere un'altra nazione, può essere un'altra collina, può essere un'altra montagna, può essere un bel bungalow vicino a un fiume, può essere un bel casolare in una valle con un bel camino, il luogo di rifugio. Può essere un'altra nazione, può essere un'altra regione, può essere dove Dio ti dirà. Io non lo so dove specifico, lo devi scoprire tu. Avanti, 11.
Egli passerà per il mare della distretta, ma nel mare egli colpirà i flutti e tutte le profondità del fiume saranno prosciugate. L'orgoglio della Siria sarà abbattuto e lo scettro d'Egitto sarà tolto via.
Capito? L'orgoglio della Siria, l'orgoglio delle multinazionali, delle banche, sto parlando in linguaggio modernese, e lo scettro dell'Egitto, i governanti atei, anticristo, pro-aborto, anti-Dio, sarà tolto via. 12.
Li renderò forti nel Signore ed essi cammineranno nel suo nome, dice il Signore.
Dice il Signore. Quindi quando ascoltate queste capre alla televisione non vi fate impressionare. Li vedete tutti lì con la cravatta stirata, i vestiti di sartoria. Va bene, ma questo è tutto il paradiso che avranno, fratelli.
Zaccaria 10, 3 a 12.
E adesso abbiamo, guarda, anche un'altra scrittura per cortesia. Primo Samuele 2:1, ce l'hai?
Sì.
Vai.
Primo Samuele 2:1. Allora Anna pregò e disse...
No, Anna, non è... Anna. Anna è spagnolo. Noi siamo italiani, Anna.
Allora Anna pregò e disse... Il mio cuore esulta nel Signore. Il Signore ha innalzato la mia potenza. La mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. Primo Amen. Samuele 2:1.
Disse questo quando gli nacque il bambino Samuele, lei sterile, e lo dedicò a Dio. E Samuele divenne un profeta decano. Sai cos'è il decano? È un profeta che è come un pastore di profeti. Come Elia era un profeta decano. E Eliseo era l'apostolo. Ci sono 12 profeti minori, sono profeti. Però i profeti come Isaia, come Samuele, sono decani, sono come... Chiesa cattolica li chiamano arcivescovi, per esempio, no? Questo Samuele era un profeta decano, uno che insegnava i profeti. Mm-hmm. Samuele è stato uno dei più grandi della Bibbia, è proprio un pastore, un padre, un profeta, un veggente, un amministratore, una persona assolutamente eccezionale. Gloria al Signore. Amen. E lei, sua mamma, Anna, lo ebbe grazie a una preghiera, era sterile e piangeva. Un giorno disse: Signore, se mi dai un figlio, te lo dedico a te, te lo do a te. Dammi un bambino, Signore. Ed ecco che Anna diventa incinta e nasce Samuele. Leggete, se volete leggere una storia affascinante, leggete Primo Samuele, il libro di Primo Samuele, dall'inizio in avanti. Che bello, che bello. Il Signore parlava a Samuele di notte. Samuele, Dio vuole parlarti. Dimmi, Signore, tuo servo ascolta. Alleluia. Insomma, Dio permette difficoltà, permette gli abbassamenti, permette umiliazioni, permette le stalle di Betlemme, scuole indispensabili per prepararci per il suo regno, nel quale altrimenti non potremmo entrare, capito? Se non accettiamo le difficoltà, gli abbassamenti, non potremo imparare a vincere il diavolo, capito? Un dottore mi ha detto una volta: è buono, bambino, sì, prende la freddore, la tosse, buonissimo, sì. Ho detto: perché sta scherzando? No, mi ha detto: perché il suo corpo si rinforza. Era un dottore che stava evangelizzando. Era ospite a casa sua, tanti anni fa, a Milano. Gloria, gloria a Dio. Ti ho dato un'altra scrittura lì, secondo Corinzi 12?
Sì.
Andiamo lì?
Sì. Secondo Corinzi 12, 8 a 10. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ma Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza.
Wow, quindi quando sei debole, fratello, loda il Signore, grazie per la mia debolezza affinché la tua potenza si veda.
Amen.
Vedi, io, fratello Giuseppe, sono un debole, niente, la mia carne non vale niente. E allora è facile della gloria a Dio quando Dio usa un buon anullo come me, no? Avanti.
Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte.
Quando sono debole?
Allora sono forte.
Allora, per essere forte?
Devo essere debole.
Gloria a Dio. Ricordiamoci, fratelli, non dobbiamo essere un potente Napoleone, un grande Cesare, un fortissimo Hitler. No. Devi essere debole. Come Paolo. Quando sei debole che Dio è forte. Quando ti guardi allo specchio con tutto il cuore puoi dire: fratello Giuseppe, ma sei proprio uno zero. E allora che sei forte. Ma quando lo credi, però non quando fai la scenetta. Angela, avanti.
Abbiamo letto Secondo Corinzi 12, 8 a 10.
Passiamo al secondo capitolo.